his career. Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Checco e questo è sempre l'Ex Speaker Corner. Sono le 18, siamo in diretta. E insomma, sarebbe stato molto più bello se questa puntata avessimo parlato di altro. E invece siamo qui a parlare di una sconfitta. Eppure ci siamo andati talmente tanto vicini che forse questa è la cosa che fa più male. Ci siamo arrivati a un tiro, a un maledettissimo tiro dal titolo. E niente, lì gli Elite l'hanno spuntata. Comunque, ovviamente, questa è solo la punta dell'iceberg della partita che andremo a sviscerare con Giuseppe.
Ciao a tutti.
Filippo.
Ciao a tutti, e in particolare a Spestra.
E poi con la sua voce suadente, Luca.
Ciao a tutti.
Insomma, Giuseppe, è un tiro, un maledettissimo tiro.
Un tiro è come ripeteva LeBron a ripetizione a tutti i compagni prima del possesso finale in difesa, diceva pure one stop, perché secondo me oltre al tiro sbagliato, alla confusione che c'è stata su quell'ultimo tiro di Green e sulla palla persa di Morris, la partita l'abbiamo persa difensivamente, perché abbiamo difeso abbastanza male su Duncan Robinson, cosa che non avevamo fatto invece per tutta la serie, dove eravamo stati molto bravi a negare i tiri aperti che lo contraddistinguono. Ieri invece abbiamo fatto un brutto lavoro, e poi Butler ci ha devastato come in gara 3 in lungo e in largo, poi ne parleremo meglio dal punto di vista tecnico, ma ripeto, secondo me siamo andati un po' corti oltre che per i tiri sbagliati nel quarto periodo, ma perché la nostra difesa non è stata al suo massimo, e quindi secondo me la responsabilità, diciamo, principale va ricercata nella metà campo difensiva,
che è un po' il leitmotiv di tutta la stagione, no? Cioè noi tutto quello che di buono che abbiamo fatto fino adesso l'abbiamo fatto soprattutto grazie alla nostra difesa più che al nostro attacco, che spesso e volentieri è andato in panne nell'arco della stagione, ma con una difesa fortissima come abbiamo sempre avuto ci abbiamo sempre messo la pezza, insomma.
Ma siamo arrivati a un tiro dal poter vincere la partita, il tiro era stato anche costruito bene, cioè quello che secondo me è da posizionare il focus è stata la difesa, come ha detto Giuseppe, ma anche dal minuto 4 e 16 del quarto, nel momento in cui Davis prende quella botta alla caviglia da Crowder. Da quel momento abbiamo giocato 4 contro 5 con uno che zoppicava in giro per il campo, che non è proprio il miglior modo per giocarsi gli ultimi 5 minuti di una partita che ti potrebbe portare al titolo. E questa è anche una cosa che Vogel non ha potuto fermare la partita perché aveva un solo timeout, perché l'altra l'aveva speso per il challenge sul fallo di sfondamento di LeBron. Sono state tutta una serie di scelte che ti hanno portato agli ultimi 4 minuti a non potertela giocare al tuo massimo. Questo un po' dispiace, cioè fa girare più le palle, se possiamo dirlo, o di non ascoltare. E questo è quello che veramente è il rammarico più grande della partita. Poi che Morris, Kuzma, Rondo non abbiano fatto la partita, diciamo, al par, ok, ci può stare, cioè non ci può stare, però diciamo che da loro te lo puoi più o meno aspettare, perché comunque non sono stati mai costanti, né durante la stagione né durante i playoff. Dicevamo prima, in gara 3 avevano fatto una partita da 38 punti in 2, da 38 punti in 2 tra Kuzma e Morris, che non era stata accolta, diciamo, l'occasione da James e Davis, perché in quella partita erano loro due a aver fatto una partita sottotono. Che ci possiamo fare? Testa a gara 6 e andiamo.
Sì, a proposito del tiro, tra l'altro, scusami Luca, dico una cosa velocissima poi ti lascio la parola. Vai. A proposito dell'ultimo tiro, allora ovviamente c'è, cioè, un tiro così alla fine di una gara così tirata delle finals non ti capita mai nella vita. Poi non è stata proprio una cosa costruita, nel senso LeBron si è portato a spasso 3 giocatori e ovviamente ha pescato il giocatore libero. Però il rammarico è questo, cioè in una, nelle finals una roba del genere non ti capita proprio mai, mai. E avevamo avuto la fortuna di pescare una cosa del genere e non l'abbiamo sfruttata. Poi una piccolissima cosa su Morris invece, ha buttato via il pallone, ma paradossalmente l'idea era pure bella. Poi le mani sono quelle che sono e l'ha buttato via, ma se quel passaggio fosse arrivato a destinatario era anche una bella soluzione. Luca, tu che dici?
Sì, diciamo che se Davis riceve in posizione profonda molto probabilmente sono due punti. No, io
più uno probabilmente.
Esatto, più uno probabilmente. Io mi ricollego a quello che dice Giuseppe, secondo me la partita è stata persa in difesa, e a quello che dice Filippo, che ha visto gli ultimi 4 minuti cambiare le cose. Perché se andiamo a vedere il punteggio del quarto periodo, Miami ha segnato 23 punti, che non sono tantissimi. Però ne ha segnati di questi 23 8 nei primi 8 minuti e negli ultimi 4 ne ha segnati 15. Adesso togliamo poi gli ultimi due liberi di Herro, che sono stati partita ormai chiusa e tra virgolette regalati, poi bravo lui a segnarli comunque. Però nei 7 possessi precedenti per 6 volte Miami è andata a segnare e quasi sempre con Butler, quindi per me il problema è lì. Questa squadra, l'identità tecnica di questa squadra dall'inizio dell'anno era: costruiamo una squadra fortissima in difesa e in attacco James e Davis qualcosa combinano. James e Davis qualcosa hanno combinato, perché in effetti comunque, per carità, Green avrà sbagliato il tiro del pareggio, ma James e Davis nel finale i loro punti li hanno fatti, ma non sono arrivati gli stop.
Io voglio dire una cosa veloce sull'ultimo tiro prima di passare un po' all'aspetto difensivo e la difesa su Butler, visto che abbiamo ricevuto anche diverse domande su questo aspetto. Come avete detto voi, tiro migliore di quello non si poteva costruire. Purtroppo io ho difeso Green tutto l'anno prendendomi i meritati insulti di Checco, di Mammut, di molti della chat. Io però penso che adesso lui non sia nelle condizioni psicologiche e fisiche ideali per segnare quel tiro. Ovviamente non dovrebbe succedere per l'esperienza che ha, per quello che guadagna, ma purtroppo è successo. E pensandoci in maniera retroattiva e vedendo quello che hanno fatto gli Heat, se fossi stato Vogel mi sarei giocato quel tiro in maniera diversa, cioè avrei fatto come ha fatto Spoelstra, cioè che ha fatto portare a Crowder, se non sbaglio, un blocco in maniera diversa, in modo tale che Butler potesse arrivare in aria, arrivare nel pitturato e poi prendersi i due tiri liberi. E secondo me, dopo che gli arbitri hanno fischiato quei due tiri, quel fallo a Davis, che ci stava, però non era proprio solare, se fossimo riusciti a fare andare James dritto a canestro, a prendere un contatto contro Butler, sono abbastanza convinto che gli arbitri avrebbero fischiato lo stesso fallo, diciamo, dubbio nei confronti di LeBron. Non è successo, va benissimo così, perché, ripeto, quel tiro era perfetto, cioè costruire un tiro migliore di quello non si può, però io, se ci penso un po', tornando indietro, avrei agito in questo modo.
Che poi fa ridere la cosa su Green, che ok, non ha fatto una partita brillantissima, ha giocato 23 minuti, però è sempre quello col miglior net rating in campo, che oggi sfiora i 30, e il secondo arriva terzo, perché il secondo è Duncan Robinson con 9.9, per prendere un po' l'idea. Quindi comunque la sua partita non è stata del tutto negativa, a parte l'ultimo tiro, che poi una cosa che ho notato di lui è che era partito abbastanza pimpante sulle gambe, poi col passare del tempo ha perso proprio la spinta degli arti inferiori. Anche
è stato frenato dai palli pure un poco.
Sì, sì, ma proprio
il terzo pallo nel secondo quarto, se non sbaglio.
Sì, ma io dico proprio fisicamente è un po' sceso sulle gambe, cioè come se non avesse la forza.
No, sì, perché è palese che gli manca proprio l'esplosività nelle gambe.
Ha fatto due tiri che sono andati corti, cioè il tiro decisivo che è andato sul primo ferro e un tiro prima che era stato anche un po' toccato, ma era veramente corto. Quindi questa è una cosa che comunque va a influire sul giocatore.
Allora ragazzi, cambiando un attimo argomento, io facciamo così, vi leggo una domanda che introduce perfettamente, volevamo parlare appunto della difesa su Butler. Abbiamo la Brona che ci chiede perché Butler in gara 3 è stato marcato un single coverage concedendogli l'area piccola più riprese, è stato invece tenuto benissimo in gara 4 dove di fatto non è inciso, e ieri di nuovo ha fatto più o meno di tutto. Giuse, dai,
allora,
dacci una risposta.
Questo è un aggiustamento di Spoelstra, secondo me perfetto, che dimostra ancora una volta di essere avanti rispetto a tanti altri coach dell'NBA. In realtà è un aggiustamento abbastanza semplice, cioè lui ha fatto sì che le guardie e anche i lunghi degli Heat portassero il blocco da un altro lato, lateralizzando un po' il blocco, così possiamo dire, in modo tale che Butler potesse prendersi il tiro dal mid-range, che non aveva quasi mai preso nelle partite precedenti, e così in qualche modo ha un po' allontanato Davis dalle sue tracce. E difatti nella partita di ieri Butler ha tirato con un 5 su 7 dal mid-range. Questi tiri ci hanno devastato, perché io guardando la partita pensavo che loro ci avevano, diciamo, distrutto nel pitturato. In realtà non è così. Hanno segnato poco più di 30 punti, quindi cioè, va benissimo dal punto di vista della produzione subita nel pitturato. Quello che non è andato invece è stato il fatto che abbiamo concesso troppi tiri aperti dal mid-range, e Butler è stato bravissimo a segnarli. C'è poco da dire, poi vedremo se Fogle farà degli aggiustamenti. Poi un altro aspetto che c'è stato nel finale di gara è che loro hanno puntato costantemente Morris, che in quel momento era l'anello debole della nostra difesa, e ci hanno fatto malissimo in quella situazione. Quindi sono stati bravi ad allontanare Davis da Butler.
Concordo in pieno. C'è una grossa differenza proprio tra i tiri che Butler ha preso dentro l'area tra gara 3 e gara 5. In gara 3 erano stati 15, in questa, cioè dico nella restricted area, questa sono stati praticamente la metà. E qui è proprio l'aggiustamento che hanno fatto gli Heat, su cui i nostri non hanno saputo porvi rimedio. Ecco, forse se dobbiamo fare una critica a Vogel è questa. E io mi permetto di aggiungere una cosa, soprattutto le ultime due azioni, dopo che appunto Butler aveva dimostrato di essere in una serata di quelle che solo i grandi campioni possono fare a questo livello, io gli avrei tolto la palla dalle mani o avrei mandato veramente un 2-3 difensori dietro di lui, come Miami ha fatto l'ultimo possesso contro LeBron. Poi è vero che i Duncan Robinson e l'Hero hanno giocato una grandissima partita, lo stesso Nan, vero che Iguodala è esperto e non gli lascerei mai un tiro decisivo, però gli ultimi due possessi, boh, vediamo se sto Robinson, oltre a essere in giornata e aver giocato una grande partita, ha anche le palle di segnarlo sul meno uno. Poi se lo fa gli vado a stringere la mano.
Ovviamente sono stra d'accordo, sono assolutamente d'accordo, come hai detto tu è quello che hanno fatto gli Heat con LeBron, perché ricordiamoci, oltre al tiro sbagliato da Green, nel possesso precedente c'era stato uno scarico di LeBron sempre raddoppiato per KCP, che ha tirato una specie di airball, una cosa del genere, e poi Davis però aveva raccolto il rimbalzo offensivo portandoci avanti. Ecco, anche noi potevamo fare una cosa del genere, sfidando un po' il tiro magari Crowder o qualche altro giocatore degli Heat. Non è stato così, secondo me siamo stati un po' troppo passivi nell'accettare il cambio, come è successo un po' nelle sconfitte, nei momenti negativi che abbiamo vissuto in questa serie, e così alla fine abbiamo perso la partita a scacchi con Spoelstra.
Sì, solo una cosa, io quando dico appunto togliere la palla dalle mani intendevo proprio l'ultimo possesso 2, perché secondo me con gli Heat non puoi fare una cosa come contro i Rockets, perché hanno più giocatori in grado di passare il pallone, di tagliare a canestro, e se lo fai continuativamente all'interno di tutta la partita ti ammazzano. Era proprio un discorso sull'ultimo possesso in cui la palla pesa in maniera diversa, non era una strategia diversa, ecco.
Luca, non so se ti ricordi, durante l'ultima puntata ci avevano chiesto se secondo noi Howard sarebbe partito ancora in quintetto, no? E noi abbiamo, insomma, eravamo abbastanza indecisi sulla cosa, nel senso che avevamo detto, ma magari per variare un po' le cose, per mischiare un po' le carte, potrebbe anche essere che si metta Morris in quintetto per abbassare il quintetto e quindi far entrare nel secondo stint Howard. Non credete che, insomma, Vogel abbia si sia un attimo seduto sull'ultima vittoria e abbia anche apportato poche modifiche a tutto il nostro scheletro, a tutto il nostro impianto di gioco, provando a replicare quella che è stata gara 4?
Ma allora, appunto, mi dicevi di Howard, c'è da dire una cosa. Noi abbiamo avuto la reazione da tifosi, poi anche per lo spavento che ci siamo presi per Davis, un po' come se con questa partita abbiamo perso la serie o l'abbiamo compromessa. Secondo me Vogel ha dimostrato in questi playoff, e in generale gli allenatori NBA fanno così, che vanno a fare gli aggiustamenti dopo una sconfitta, non dopo una vittoria, o magari dopo una vittoria, ma se sei vicino nella serie. È difficile che un allenatore fa un aggiustamento dopo che vince e va 3-1, ha ancora due bonus, quindi quello ci sta. Io l'aggiustamento che mi aspettavo per le rotazioni è sul quintetto del secondo e del quarto periodo, perché non funziona. Anche oggi sono arrivati due brutti parziali, in quello dove in poche parole ci sono James e Morris come due lunghi. Io mi aspettavo che Howard servisse da cambio di Davis, poi magari anche che partisse in quintetto, non lo so, ma che servisse a cambio di Davis. Così non è stato, vedremo la prossima.
Vogel ha proprio cambiato, cioè cambiato, modificato leggermente le rotazioni, allungando il primo stint di Howard e facendolo entrare prima Davis nel secondo e nel quarto quarto, perché avevamo preso, cioè stavamo prendendo più che altro due imbarcate non da poco. Una con un parziale iniziale di 16-6 e poi dopo l'altra all'inizio del quarto quarto con subito un parziale di 5-0. Poi dopo ha rimesso subito Davis.
Ma ricordiamo che loro tra l'altro hanno ruotato a 7 in questa partita.
Tra l'altro.
E potrebbe essere un fattore per il futuro della serie, perché comunque sono abbastanza stanchi, se non cotti pure loro. C'è tra l'altro un video di Butler che scende dal podio delle interviste praticamente zoppo. Speriamo che sia davvero zoppo, quantomeno in gara 6. Ma comunque in generale abbiamo cambiato qualcosina nei minutaggi ieri, ma io cambierei qualcosa in più in gara 6. Secondo me dobbiamo aumentare i minuti di LeBron e Davis insieme, dobbiamo ridurre i minuti di alcuni role player. Mi riferisco soprattutto a Kuzma, se è quello di ieri, spero che possa ritrovare la via corretta, la via giusta, perché adesso, diciamo, parliamoci chiaro, sono le ultime, forse l'ultima o le ultime due partite della stagione, quindi uno sforzo di un certo tipo si può e si deve fare.
Comunque, per quanto riguarda il discorso della difesa, a mio avviso lì il vero metronomo della squadra è Anthony Davis, perché l'abbiamo visto nel quarto quarto soprattutto, cioè lui quando ha aumentato i giri nel quarto quarto si è portato dietro la squadra, o no?
Sì, quando deambulava.
Fin quando, è chiaro, stati... fin quando è stato in condizioni che in difesa ha cominciato ad andare a macinare forte, si è trascinato dietro la squadra.
Ma si vedono le potenzialità della nostra difesa. Cioè, anche ieri, quando a metà quarto periodo, per 4-5 minuti, abbiamo alzato l'intensità difensiva con Davis, Green, KCP, LeBron, che hanno iniziato a passare sopra i blocchi, a negare le ricezioni a Hero e a Robinson, a contestare i tiri di Crowder e di Butler, la partita è girata immediatamente. Eravamo in svantaggio di 11 punti, se non sbaglio, a un certo punto nel quarto periodo, e siamo passati avanti di 3 con la palla del più 6. Questo vuol dire che la squadra, quando è concentrata, quando è disciplinata, quando è fisicamente sul match, quando fa sentire la propria stazza fisica, allora gli Heat soffrono, perché sinceramente non possono contrastare la nostra forza e la nostra lunghezza delle braccia.
Allora, sempre l'ultima volta avevamo parlato appunto del fatto che gli ultimi due minuti Rondo avesse preso palla in mano e avesse diretto lui l'orchestra, diciamo, di gara 4. E poi stavolta invece LeBron non ha voluto sapere, cioè ha preso palla lui e ha detto ok, adesso qua si gioca per il titolo, la palla è mia e comando io.
Ma è stato, secondo me ieri LeBron è stato strepitoso, cioè se non è la migliore partita che ha giocato in maglia Lakers, poco ci manca, perché fin dall'inizio era concentrato e lo si vede da subito, quando gli entra il suo jumper da tre è praticamente inarrestabile. Ieri era in missione, nel quarto periodo ha iniziato anche ad entrare a spallate praticamente dentro il ferro e non c'era proprio alcuna possibilità per gli Heat di tenerlo, e davvero sinceramente mi dispiace aver sprecato tra virgolette una prova del genere di LeBron, perché meritava di concludersi con una vittoria e con un anello, perché anche qui quando James nei finali di partita ha fatto delle scelte che secondo noi erano sbagliate, non abbiamo mai esitato a farlo notare, ma ieri è stato semplicemente mostruoso e ripeto, è davvero un peccato aver sprecato questa chip di LeBron, ma io spero che lui sia talmente tanto motivato da poter ripetere una prestazione del genere anche in gara 6.
Ma io sottoscrivo tutto quello che hai detto su LeBron e sottoscrivo il dispiacere proprio per l'atleta che non abbia vinto il titolo con una prova così. Però da tifoso Lakers vado un attimo controcorrente sulla questione dispiaciuto che abbiamo sprecato una chip di LeBron. Non sono d'accordo. Io la serata, diciamo il bonus del giocatore in palla al tiro da tre punti, preferisco sprecare quello di LeBron piuttosto che quello di un Morris, di un Kuzma, di un Caruso. Perché LeBron è uno che l'ha dimostrato la partita precedente in gara 4. In gara 4 il jumper non era entrato, ci aveva provato, non era entrato. Ma lui è uno che anche quando non entra il tiro trova il modo per vincere e fa mille cose su un campo da basket. Era andato a prendere rimbalzi d'attacco, era andato a guadagnarsi liberi sotto il ferro. Invece, quando hai un role player che è lì per tirare e non la mette, è decisamente peggio per quello che è il gioco. Quindi, e poi altra cosa, se trovo la serata in cui Kuzma mi mette 4 tiri da 3, io ho dei dubbi che ce la faccia a rifarlo. Sinceramente LeBron non mi stupirei se in gara 6 o in un eventuale, speriamo di no, gara 7, sia di nuovo lì a mettere 5-6 tiri da 3 punti a bersaglio e fare di nuovo una prestazione simile.
Una cosa che vorrei sottolineare e rimarcare di LeBron è che in tutta la stagione ha avuto qualche problemino ai liberi e anche in parte in questa partita, ma nei quarti periodi in questa serie è stato forse perfetto, comunque ci va vicino. E questo dimostra ancora una volta, per l'ennesima volta, quanto sia concentrato, quanto sia sul pezzo e quanto sia anche clutch. E ripeto, la mia speranza e anche un po' la mia certezza che lui possa ripetere una prestazione del genere anche in gara 6, perché lo merita e perché sa che ho l'ultima o una delle ultime possibilità di vincere un altro anello.
Allora io finirei un attimo la parte su gara 5 chiedendo a Filippo, che è il nostro, noi lo sguinzagliamo quando abbiamo bisogno di notizie, noi sguinzagliamo Filippo, lui comincia a cercare di tutto in rete e più o meno trova tutto. Ci sono novità su Davis, su come sta, sulle sue condizioni?
No, in realtà ancora non ci sono, non hanno nemmeno fatto esami, quindi questa è una cosa che... Lui ha detto che sta bene, per domenica starà bene, anzi. Quindi ci fidiamo di lui, anche se non sarà così, sarà comunque al 60-70%, ma se deambula e corre per me va più che bene. Questo tipo di infortunio, innanzitutto non abbiamo ben capito come è avvenuto, cioè con che dinamica e con quale intensità. Detto ciò, se è riuscito a giocare comunque altre 4 gare sopra questo infortunio, può fare altre 5, anzi, può fare pure la sesta tranquillamente. Ogni volta che prende un colpo soffrirà tremendamente, però diciamo che può stare in campo, almeno per quello che ha dimostrato in questa serie. Una cosa che preoccupa è che la zona di interesse è una zona un po' delicata del corpo, cioè nella zona vicina al tendine d'Achille. Quindi stanotte quando era saltato, cioè quando era caduto a terra, io ho cominciato a sudare freddo perché pensavo fosse quel genere di infortunio, dato anche la zona dove si toccava. Poi è venuto alla luce anche il fatto che aveva già preso un colpo, quindi è una contusione, e questo fa un po' tirare un sospiro di sollievo, diciamo.
Insomma, questa è quella più o meno che è stata gara 5, e magari cominciamo un attimo a vedere quella che potrebbe essere gara 6 e tutte le varie sensazioni che possiamo avere noi di Lake Speaker Corner. Io vi dico, non ho bellissime sensazioni, nel senso che li ho visti intimoriti. Non lo so, a parte LeBron, gli altri non li ho visti bene. Mi sembrava veramente che giocassero tirati, che giocassero con la paura di vincerla. E poi possiamo anche capirlo, perché comunque ci sono tante esordienti ai playoff, quindi da essere esordiente ai playoff a poi giocarci le finals è complicato, e me ne rendo conto, però mi sono sembrati un po' intimoriti.
Allora, anche io non ho bellissime sensazioni, anche se sono migliori rispetto a quelle che avevo alle 6 di mattina oggi, che erano brutte, però allora voglio dire due cose. Intanto che, anche se sono impauriti e sono d'accordo, io ripeto, questa serie la vinciamo nella metà campo difensiva. E quindi l'aspetto un po' della paura lì viene un po' meno. E questa squadra è in grado di fare molto meglio rispetto a quello che ha fatto ieri difensivamente e anche in gara 3. Quindi da questo punto di vista sono fiducioso. E poi voglio fare una riflessione più generale su un po'... La paura che c'è stata un po' nei tifosi dei Lakers di perdere questa serie, che per carità è giustissima e ce l'ho anche io, però ho attivato la macchina del tempo, poi magari Luca ci aiuterà ad andare ancora più nel passato, e ho pensato a come magari poteva essere lo spogliatoio dei Lakers dopo gara 5 delle finals del 2010, quando c'è stata la famosa partita di Kobe da solo sull'isola e dove tutti i gregari di quella squadra avevano fallito, nonostante una prova eccezionale di LeBron. Ovviamente si tratta di un tipo di squadra diversa, il talento era più distribuito e quindi capisco che la situazione è diversa, però questo vuol dire che si può tornare ancora più forti dopo una partita negativa. E poi mi vengono in mente anche tante altre situazioni simili. Oggi c'è stato questo parallelismo che mi è piaciuto molto, cioè tra la gara 5 delle finals, quelle del 98 famose di Michael Jordan, quando ha messo il canestro vincente contro i Jazz, con gara 5 persa dai Bulls in casa, con Pippen rotto che sembrava che praticamente non riuscisse neanche a camminare, e poi i Bulls, perdendo quella partita avanti 3-1, dovevano giocarsi due partite in trasferta in quell'inferno di Utah. E non lo so, io un po' ci credo a queste cose. Mi è venuto in mente, volevo condividerla con voi, so che anche Luca ci ha pensato, magari può approfondire
sì,
questo aspetto.
Io non avevo letto questa cosa che avete tirato in ballo, però quando ho iniziato a parlare dei Lakers 2010 io volevo proprio fare quel parallelismo. Io una serie finale che ricordo benissimo perché l'ho vissuta con amici quando ero più giovane. Per carità, non ero tifoso coinvolto direttamente perché speravo che in quell'anno ci arrivassero i Lakers, però mi ricordo che in gara 4 i Bulls in gara 3 spazzarono i Jets in una maniera assurda, gli diedero 40 punti, la serie sembrava finita. Gara 4 i Jets fanno una grandissima partita e la partita finisce punto a punto, ma vincono i Bulls. Quindi gara 5 in casa veramente si diceva a tutti ok, è finita, perché dopo che 3-1 una vittoria arriva nel finale e la partita prima invece la vittoria era stata di 40, dice i Jets hanno dato l'ultima e finita così. Invece i Jets avevano ancora dimostrato di essere una grande squadra che chiaramente merita giustamente di essere ricordata, e avevano fatto una gran partita vincendo a Chicago, e poi però i Bulls avevano saputo vincere. Speriamo che i nostri sappiano fare lo stesso.
Ok, dai ragazzi, io direi passiamo alla parte finale del podcast, che come sempre sono le domande dei nostri ascoltatori. Quindi Alberto ci chiede: a parte un vostro parere su gara 5, chiedo anche un vostro parere sulla stagione Lakers, con tutta la differenza che può fare un anello vinto o perso.
Rispondo io a questo. Secondo me non è il momento per rispondere, nel senso che innanzitutto, come abbiamo già detto, la stagione è stata più che positiva, perché quando arrivi a giocarti una finale vuol dire che hai fatto bene. Però è chiaro che vincere o perdere questa finale a questo punto, in questo momento, sarebbe diverso. Però rispondere dopo una partita del genere, dopo quelle emozioni che stiamo vivendo, secondo me ha poco valore. Pensiamoci tra 10 giorni, dopo che avremo, si spera, festeggiato, oppure che ci saremo disperati, e in ogni caso avremo metabolizzato quel che è successo. A quel punto andremo a fare una valutazione che deve anche andare necessariamente un po' oltre quello che è il risultato.
Concordo in pieno con Luca, e aggiungo che anche per dirvi la scorsa puntata abbiamo ricevuto 3 domande sul mercato dell'anno prossimo, su quella il mercato di quest'anno. Ragazzi, siamo alle finals, cioè non possiamo pensare nell'anno scorso, non possiamo pensare al prossimo anno, non possiamo neanche pensare a quello che è successo a dicembre. Cioè, e ora adesso non pensiamo che sia finita. Sul 3-1 purtroppo ci si è seduti, è inutile, i tifosi soprattutto, perché ci sono arrivate un sacco di domande su quello che sarà l'anno prossimo. Non è veramente il momento questo.
Ma anche perché le serie sono lunghe, sono dure. Siamo stati abituati bene a vincere l'Ovest con tutte le serie 4-1, ma non è la normalità, non è così. Cioè, ci sta di arrivare a gara 6 e ci sta anche di arrivare a gara 7. L'abbiamo visto con i Lakers del secondo Kobe, l'abbiamo visto con i Lakers di Kobe e Shaq, l'abbiamo visto con i Lakers dello Showtime, che erano degli squadroni, ma trovavano delle difficoltà, perché capisco che gli Heat non sono una corazzata e noi giustamente dobbiamo vincere questa serie, ma è altrettanto vero che sono una squadra che ha quasi dominato, direi, l'Est quest'anno, che ha battuto i Bucks, che erano i grandi favoriti, ha battuto i Celtics, quindi merita assolutamente rispetto, nonostante le assenze e gli acciacchi, che però abbiamo anche noi, e quindi è una serie da giocare fino all'ultimo secondo, mettendoci tutto quello che abbiamo.
Altra domanda, l'altro Alberto della chat. Vai Luca, scusami.
Vai. Volevo aggiungere una cosa, che fare tutte le serie 4-1 sarebbe stato qualcosa di storico, che hanno fatto pochissime squadre, tra cui, per dire, abbiamo citato alcune edizioni dei Bulls, se non erro, e se non sbaglio ce l'avevano fatta nel 91, ce l'hanno fatta gli Spurs del 99, i Lakers del 2001, i Warriors 2017, e le finiamo lì. Cioè, però secondo me è evidente che questa squadra, per quanto sia forte, meritevole, non è una squadra perfetta, quindi sarebbe stato fin irreale vedere tutte le serie vinte 4-1.
Dicevamo, l'altro Alberto della chat che ci chiede: in questa gara 4 un'azione che Spoelstra ha usato per ridurre l'efficacia di Davis sono i side pick and roll.
Sì, ci chiede se magari possiamo anche cambiare il difensore principale su Butler. Sinceramente è una bella domanda questa, e non è facile rispondere, perché Davis ha fatto troppo bene su Butler in gara 4, e quindi non so se è saggio cambiare il difensore principale. Però penso che ci può essere una maggiore alternanza, e potremmo vedere più spesso LeBron su di lui. Ovviamente se ha energie da spendere, e questo potrebbe consentire di vedere Davis maggiormente in aiuto, e quindi contestare quel tiro dal mid-range che ci ha fatto tanto male. Quindi sì, io credo che non la cambieremo del tutto. Penso che il difensore principale sarà sempre Davis, però penso che potremo vedere un po' più spesso LeBron.
Bene ragazzi, io direi che insomma abbiamo parlato un po' di tutto quello che è stato gara 5, abbiamo provato a capire quella che potrebbe essere gara 6. Gara 6 che, ricordo, si terrà la notte tra domenica e lunedì. E che ora, Filippo? Non ricordo l'ora.
1:30.
1:30. Ok, perfetto. Sì. Quindi domenica, la notte tra domenica e lunedì a 1:30.
Domenica non si dorme.
No, si fa
no, te dormi Giuseppe, te dormi,
non
te lo dico io,
a dormire, maledetti, non riesco.
Vai a letto alle 9, non mi interessa, prendi il sonnifero, ma dormi.
Gli fa male, dici, eh?
Ma no, a me
porto
fa male.
Sfiga, porto perché... sfiga, ragazzi, lo so.
Io ce l'ho. Cioè, io sonno la notte, quindi...
Dai. Insomma, quindi poi noi ci risentiremo come di consueto martedì mattina alle 9. Per, non saremo in diretta ovviamente, ma registreremo il consueto podcast da un'ora che uscirà martedì mattina alle 9. Insomma, saluto il nostro Anthony Davis acciaccato anche lui, che è Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti, ci sentiamo martedì.
E ciao Filippo.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti da Checco.
Sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.